carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Vi inviterei in questi momenti a leggere assieme il passaggio introduttivo, il versetto introduttivo che troviamo nella terza epistola dell'Apostolo Giovanni. Terza Giovanni, capitolo 1. Leggeremo assieme il versetto 2 e vi invito calorosamente per tutti coloro che avete con voi le vostre Bibbie di poterle aprire in modo tale da poter seguire passo per passo. Qui la parola di Dio ci dice: carissimo o carissima, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera la tua anima. Alla luce di questo versetto, spero tanto che il Signore possa guidarci nell'esposizione di questo messaggio incentrato sulla salute a cura del Dipartimento sulla Salute. Sarà un sermone diviso in quattro parti, in quattro piccole parti. In questo momento ci tengo solamente di introdurre la nostra sorella Alessia, che ci presenterà la prima parte incentrata sulla vita e sull'esperienza di Gesù come grande medico e di tutti quei principi utili che possono essere di beneficio anche per noi oggi. Grazie.
Buon sabato a tutti anche da parte mia. È un bellissimo augurio quello che Marco ha letto in Seconda Giovanni 3. È un augurio che Dio ha per ciascuno di noi e che investe la nostra salute globale, individuale. Il messaggio della salute è parte della storia della Chiesa avventista fin dall'inizio e trova le sue fondamenta nella parola di Dio con una meravigliosa sintonia. La promulgazione di questo messaggio è stato per 50 anni una grande preoccupazione per i pionieri avventisti ed Ellen White in particolare, che ha scritto più nel campo della salute che in qualsiasi altro ambito. Molti dei suoi manoscritti indirizzati a medici, infermieri, direttori di ospedale contengono dei consigli di vitale importanza. Ebbe una prima visione sul tema della salute nel 1865, in un'epoca di transizione tra stravaganti pratiche mediche come l'uso dei salassi, di sostanze tossiche come il cloruro di mercurio e la stricnina, e un risveglio di interesse generale negli Stati Uniti per i principi di salute, fondati sempre più su delle scoperte scientifiche dell'epoca. La scienza da allora ha sistematicamente avvalorato gli scritti profetici di questa pioniera. Ho tratto qualche spunto dalla sua opera principale, La via della guarigione, che ha un altro titolo originariamente, Sulle orme del gran medico, forse qualcuno conosce ancora questo titolo, che per la prima volta fu pubblicato nel 1905. La prima sezione è dedicata al modello dell'opera di Gesù Cristo come grande medico missionario e descrive alcuni degli incontri più belli di Cristo con i sofferenti. Dalla lettura di queste pagine, in molti sono stati convertiti a Cristo, ma anche ispirati a impegnarsi in quest'opera. Da Kellogg, che fondò il primo ospedale avventista a Battle Creek a fine 800, fino ai centri di salute e agli ospedali in epoca recente. Io ho avuto modo di lavorare presso alcuni di questi centri all'estero negli anni passati e ho conosciuto una persona in particolare, Otakar Giranek, che era un fotografo abbastanza famoso nella Repubblica Ceca, questo ancora prima della caduta del muro di Berlino, quindi si sta parlando del Paleozoico. E Otakar mi raccontò che era stato grazie a questo libro, Sulle orme del gran medico, che si era convertito a Cristo e che aveva deciso di lasciare la sua carriera di fotografo per diventare il fondatore del Country Life di Praga, che poi è diventato anche fattoria biologica e scuola di formazione. Dal libro La via della guarigione, dalle prime parole, il metodo con cui Cristo operava. Il nostro Signore Gesù Cristo è venuto a vivere in questo mondo per mettersi al servizio dell'uomo Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. È venuto per alleviare la malattia, la miseria e il peccato. La sua missione, infatti, consisteva nella completa restaurazione dell'uomo, donandogli la salute, la pace e un carattere perfetto. Qui vediamo uno stretto collegamento tra malattia, miseria e peccato. Ma in che senso? Non nel senso dei farisei, che isolavano il malato ritenuto maledetto da Dio perché è peccatore. Lo chiariamo subito. Ma per le conseguenze che il peccato e le sue ramificazioni possono a volte avere nella nostra vita, anche in termini di salute. E lo vedremo nella parola di Dio. Poi vediamo che la guarigione di Gesù riveste tutte le dimensioni dell'essere umano, corpo, mente e spirito, che non possono essere divise. Leggo ancora, durante il suo ministero Gesù dedicò più tempo alla guarigione dei malati che alla predicazione. Il Salvatore fece di ogni guarigione un'occasione per imprimere i principi divini nello spirito e nella mente, per disporre il cuore delle persone a ricevere il messaggio del Vangelo. Una cosa che mi ha colpito è che spesso Gesù faceva domande particolari a chi stava per guarire. Alla madre con il suo bambino sofferente, cosa posso fare per te? Al cieco, cosa vuoi che faccia per te? Al paralitico di Betesda, vuoi guarire? Cioè, sembrano domande retoriche, quasi, insomma, strane. Ma Gesù desiderava con queste domande creare la consapevolezza della propria condizione, la missione del proprio bisogno e l'invito a credergli con l'ubbidienza della fede. In Luca 8 leggiamo della storia della donna con le perdite di sangue da 12 anni. Un'altra domanda pone Gesù qua, strana. Chi mi ha toccato? Il Cristo voleva comunicare un insegnamento preciso al popolo, ai discepoli, a quella donna, che era stata la fede a provocare la guarigione. Figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Voleva infondere speranza nei disperati. La connessione fra corpo e spirito nel processo di guarigione la vediamo chiaramente nella storia del paralitico di Capernaum. Come il lebbroso aveva perso ogni speranza di guarire. E leggiamo che le loro malattie erano risultato di una vita di peccato, aggravate dal senso di colpa. Matteo 9 riporta questo episodio. Trasportato dagli amici, il paralitico attraversa il tetto per incontrare Gesù, stretto dalla folla, e udì queste parole. Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Senza alcun dubbio, il paralitico ubbidì e alzandosi fu guarito all'istante. Il commento su questo episodio nel libro La Via della Guarigione è: prima di poter guarire il male fisico, il Cristo doveva liberare la mente e purificare lo spirito dal peccato. Non dobbiamo trascurare questo insegnamento. Oggi ci sono migliaia di persone che soffrono nel fisico e desiderano sentirsi dire i tuoi peccati ti sono perdonati. Come per la lebbra fisica, la lebbra del peccato è anch'essa radicata e mortale, impossibile da sanare con le forze dell'uomo. In Isaia 1 sta scritto: tutto il corpo è malato, tutto il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Nessuno può trovare sollievo finché non si rivolge a chi è capace di guarire lo spirito. Egli era il re del cielo, ma decise di umiliare se stesso fino a diventare come noi per incontrare gli uomini là dove si trovavano. E incontrava spesso un tipo di persona particolare che era schiacciata dal potere di Satana e che non aveva la forza di liberarsi dal potere di Satana. A coloro che erano scoraggiati e sul punto di cedere, Gesù rivolgeva parole di comprensione. Diceva loro di non arrendersi, che avrebbe vinto contro il nemico degli uomini, perché gli angeli di Dio erano dalla loro parte. Mi avvio alla conclusione. Salvati per servire, era questo il titolo di questo nostro intervento oggi. Le guarigioni di Cristo avevano anche un altro scopo, quello della testimonianza, dell'impegno nella sua opera. E in questo senso ricordiamo i due pazzi indemoniati di Gerasa. Loro furono guariti in maniera miracolosa da Gesù. Quando incontrano Gesù da solo perché tutti erano fuggiti, erano la paura di tutto il paese, non riuscirono neanche a pronunciare il loro grido di aiuto. Pronunciarono solo le parole dei demoni che li possedevano. Sappiamo come va a finire. Gli abitanti tengono di più ai maiali che a Gesù, alla liberazione dei pazzi. E il meraviglioso cambiamento dei due indemoniati è però una testimonianza potente dell'amore guaritore di Cristo. A loro Gesù dice, quando lo pregano di poter restare con lui, tornate a casa vostra, li manda via. Raccontate le grandi cose che Dio ha fatto per voi. E come risultato della loro testimonianza, la loro famiglia e la comunità si converte tutta a Cristo. Su questo episodio un invito finale per noi. Questo è quello che ognuno può fare quando il suo cuore è stato toccato dalla grazia di Dio. Questi sono i testimoni che il Signore desidera e di cui il mondo ha un disperato bisogno. Siamo stati chiamati a questo tipo di testimonianza, a nulla di meno. Preghiamo per questo, perché i tempi, credo, siano maturi. Attorno a noi tutti sono alla ricerca di Cristo e della sua guarigione. Lascio a Claudia la parola per illustrarci l'importanza della salute nella Bibbia.
Buon sabato anche da parte mia. Buon sabato. Ecco, così mi piace. Principi sulla salute nella parola di Dio. E facciamo un piccolo viaggio nella Bibbia. Vediamo Adamo ed Eva. Acceso è acceso, solo che non va. Ecco. Abbiamo Adamo ed Eva, che Dio li ha messo in un giardino. Cosa troviamo in un giardino? O meglio dire in questo giardino? Alimentazione totalmente vegetale. Aria fresca. Acqua pura. Sole. Esercizio fisico. E anche il riposo sabbatico, così come ce l'abbiamo anche oggi. Cosa vi viene in mente quando abbiamo enumerato tutti questi principi? New start. Grazie. Andando avanti, la caduta dell'uomo nel peccato. Dopo la caduta, Dio ripete gli stessi principi sulla salute, sempre per il bene dell'uomo. E nonostante ora l'uomo dovesse lavorare col sudore della sua fronte, questo sarebbe stato di benedizione e di protezione per lui. Cosa vi viene in mente quando vedete questo piatto di lenticchie? Sicuramente forse avete anche fame, però la storia di Esaù. Vediamo che dopo la caduta nel peccato, per un piatto di lenticchie Esaù ha venduto il suo diritto di primogenito a suo fratello. Perché con il peccato abbiamo il problema dell'appetito, problema con il quale anche oggi ci confrontiamo. Andiamo avanti, abbiamo il popolo di Israele nel deserto, dove Dio qui si prende cura del suo popolo. Cosa gli dà da mangiare? La manna. Qui ritroviamo la temperanza. Loro dovevano camminare, abbiamo l'esercizio fisico, avevano acqua pura dalla roccia, il Signore ha fatto questo meraviglioso miracolo, abbiamo la luce del sole ed anche il riposo. Cosa voleva fare Dio attraverso tutta questa esperienza, cosa voleva fare con il suo popolo? Prepararlo per arrivare sulla nuova terra, la terra promessa, dove sarà pace, non ci saranno più guerre, lì avrebbero trovati degli alberi fruttiferi, i pozzi d'acqua cristallina, dovevano anche coltivare, quindi lavorare la terra, abbiamo l'esercizio fisico che è sempre ottimo per lo stile di vita. Andiamo avanti, troviamo Daniele, che tanti di noi, e credo che la maggior parte, conosciamo la sua esperienza, che Daniele fece le scelte alimentari e anche i suoi amici in connessione con la fede ai principi di Dio. In Daniele capitolo 1 versetto 8 ci dice: ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva. Il versetto 12, Daniele dice al re, ti prego, no al re, dice al neonuco, ti prego, metti alla prova i tuoi servi per 10 giorni e ci siano dati, cosa ha scelto, cosa ha chiesto Daniele? Ci ricordiamo, legumi per mangiare e acqua da bere. È stato saggio Daniele? Vi voglio fare una domanda. Se noi andiamo in un buffet dove ci dice tutto quello che puoi mangiare è tutto gratuito, così come se fossimo alla corte del re, metteremo in pratica la temperanza? Non dico di non mangiare, ma metteremo in pratica la temperanza? Ci asterremo da quei cibi e da quelle bevande che non sono adatte a noi cristiani? Abbiamo visto che Daniele era molto deciso e fermo di prendere queste decisioni. E così dovremmo esserlo anche noi oggi. Andiamo avanti nel Nuovo Testamento. Sapete chi è? Più o meno dalla foto si vede? Giovanni Battista. Troviamo lui che viveva semplice e naturale. Sebbene la traduzione biblica ci dica che l'alimentazione di Giovanni Battista era di locuste e miele selvatico, la parola locuste sta ad indicare l'albero delle carrube chiamato locust tree, cioè l'albero di locuste, molto presente nella zona in cui Giovanni Battista abitava. Giovanni ha preparato la strada a chi? Giovanni ha preparato la strada a Gesù. Andiamo avanti. Come viveva Gesù? Gesù scelse la semplicità, la naturalezza e temperanza. E poi riguardo all'ultima cena, Gesù non avrebbe potuto preparare con i suoi migliori amici, no? Con i discepoli, una grande festa. Un'abbondanza, una pietanza di cibi. Era la sua ultima cena con i suoi amici. Vi voglio dire una piccola curiosità. Avete mai sentito parlare sicuramente in passato di coloro che sono stati, di coloro che erano condannati a morte e che gli erano chiesto un desiderio? Qual è il tuo ultimo desiderio? Sapete cosa sceglievano la maggior parte di loro? Di mangiare bene prima di morire. Questo era il loro ultimo desiderio. Gesù, proprio perché sapeva quello che sarebbe successo, ha scelto un pasto leggero, affinché, oltre che essere un perfetto simbolo del suo sacrificio, non lo avrebbe appesantito e la sua mente sarebbe rimasta lucida nel momento più difficile della sua vita. Andiamo avanti. Abbiamo la tentazione di Gesù. Ci ricordiamo che Satana ha tentato Gesù di trasformare le pietre in pane. mentre digiunava, credendo che sarebbe riuscito a farlo cadere come fece con Adamo ed Eva, ma non ci è riuscito. Il digiuno è molto legato alla spiritualità. Questo dobbiamo, che questo ci rimanga nella nostra mente, che il digiuno è legato alla spiritualità. Se no, che senso avrebbe avuto il digiuno di Gesù? Abbiamo Gesù, Giovanni Battista, Daniele e molti altri che sono un chiaro esempio, e qui voglio che stiate molto attenti, di cosa significa mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Quindi ripetiamo, mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Arrivando alla conclusione, vi ricordate come definisce Paolo il nostro corpo? Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Grazie. Arrivando ai nostri giorni, anche Alessia ha menzionato la via della guarigione o sulle orme del gran medico, abbiamo anche il libro Consigli su cibi e alimentazione, e noi come avventisti abbiamo un messaggio da proclamare, il messaggio dei tre angeli. E come ben sappiamo, il messaggio della salute è il braccio destro dell'Evangelo. E affinché l'Evangelo sia proclamato in tutto il mondo, abbiamo bisogno di un corpo sano, di un'ottima salute. Ed il Signore, attraverso la profetessa Ellen White, ci ha lasciato un messaggio importante sulla riforma sanitaria, che ci preparerà per vivere l'esperienza sulla nuova terra. Dove? Come sarà sulla nuova terra? Spero che ci possiamo arrivare tutti e poi raccontare lì, vedere lì, un paradiso terreno eterno, dove non ci sarà più morte, né malattia, né sacrifici, e non più nutrirci di altri esseri viventi. Adesso lascio la parola a Marco, lui parlerà della salute nell'esperienza del popolo di Israele, facendo un parallelismo con la Chiesa di oggi. Grazie.
Anch'io in questi momenti, con la pace del Signore, continuando il programma di questo Santo Sabato, di questa mattinata incentrata sulla salute, ma anche sulla fede. Salute e fede. Voglio ringraziare Alessia fino a questo momento, voglio ringraziare anche Claudia perché hanno preparato in modo meraviglioso la strada fino a questo momento, e sono certo che in continuazione saremo benedetti anche per la conclusione insieme alla nostra sorella Licia. Ebbene, ciò che vorrei marcare in questi momenti, in modo tale da poterci anche autoesaminare, è quello di andare a vedere un po' l'esperienza del popolo di Israele, che Claudia ha menzionato precedentemente, in uno di questi stadi della storia di questo pianeta, in questo gran conflitto. L'esperienza del popolo di Israele è molto significativo per noi. E vorrei chiedervi, se potete aiutarmi, qual è stata la motivazione principale per la quale questo popolo di Israele, che era uscito dal paese d'Egitto, non arrivò alla fine nella terra promessa? Sappiamo che la prima generazione di questi uomini non arrivò nella terra promessa di Canaan. Perché? C'è qualcuno che può aiutarmi? Qual è il motivo principale che la scrittura ci presenta? Ebrei capitolo 3, il versetto 19, non lo andremo a leggere, ma per chi ha piacere di annotarselo o di verificare, Ebrei capitolo 3, il versetto 19 ci dice chiaramente che loro non entrarono nel riposo di Dio e non riuscirono neanche ad entrare nella terra promessa a causa della loro incredulità, a causa della loro mancanza di fede. Mancanza di fede. Per chi ha la parola di Dio aperta, le Sante Scritture, vorrei invitarvi ad andare a leggere un passaggio in Numeri 14. Leggeremo assieme i versetti 22 e 23. Questo è un passaggio che è stato descritto diversi mesi dopo l'uscita dal popolo di Israele dal paese d'Egitto, E diversi mesi dopo, in Numeri 14, al versetto 22 e 23, dice quanto segue. Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Pochi mesi dopo l'evento dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, questo popolo aveva già tentato Dio quante volte? 10 volte. 10 volte. E sapete, questo dato è molto significativo, come se fosse una sorta di statistica. Già 10 volte in questo tempo molto breve. Vogliamo giusto andare a vedere quali sono state alcune di queste tentazioni che il popolo fece nei confronti di Dio. Vogliamo andare a vedere la prima volta quando viene registrata una tentazione di questo tipo, perché scopriremo che ha molto più a che fare con noi, con la nostra esperienza, di quanto possiamo credere. Esodo capitolo 15, leggeremo assieme il versetto, dal versetto 22. Qui ci dice, Esodo 15 dal versetto 22. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Sottolineiamo acqua. Quando giunsero a Mara non potevano bere l'acqua di Mara. Perché? Perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo che cosa fece? Mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Vediamo già la prima volta in questa occasione Dio viene tentato per l'incredulità del popolo, secondo il quale questo popolo pensava che Dio non si poteva prendere cura di loro per quanto riguarda il bere nel deserto. Il capitolo 16 va avanti mostrandoci la seconda tentazione del popolo di Israele nei confronti di Dio. Esodo 16 dal versetto 2. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedavamo intorno a pentole piene di carne, mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. La prima volta tentarono Dio per quanto riguarda il bere. Adesso per quanto riguarda il mangiare. Andiamo a vedere il capitolo seguente, il capitolo 17, giusto per farvi capire effettivamente in che cosa consistono queste tentazioni nei confronti di Dio. Il capitolo 17 dal versetto 2 dice: allora il popolo protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Dopo poco tempo abbiamo un altro evento molto caratteristico, non andremo a vedere tutte queste tentazioni ma soltanto una parte. In Esodo capitolo 32 ci viene detto qualcosa di molto importante e sono certo che tutti quanti noi riconosciamo e ricordiamo questa scena. Esodo 32 dal versetto 1 dice: il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse: facci un Dio che vada davanti a noi. Versetto 3. Tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne. Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampò. Ne fece un vitello di metallo fuso e quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. E ora ascoltate il versetto 6. L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento a questo idolo. Il popolo che cosa fece? Sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. E tutto questo nel mentre aspettavano Mosè che tardava a venire. Sapete che Mosè è un tipo di Gesù? Di Gesù che è andato in alto, che è stato preso in cielo, tolto per un tempo dal popolo di Israele E nel mentre noi aspettiamo che Gesù ritorni, sembrando quasi che Gesù stia tardando il suo ritorno, che cosa può succedere? Che a volte, come il popolo di Israele, possiamo essere presi dalla tentazione, da diverse tentazioni, e peccare contro Dio di idolatria spirituale, persino per quanto riguarda forse alcune prove, alcune tentazioni, proprio nel mangiare, nel bere e nelle varie distrazioni che possiamo avere giornalmente. Andiamo a vedere un altro passaggio. Questo passaggio si trova in Numeri, Numeri capitolo 11. Questo sarà l'ultimo degli esempi che vorrei condividere con voi in questa occasione. Sarà il quinto esempio del modo in cui il popolo tentò Dio. Numeri capitolo 11 e leggeremo assieme dal versetto 4. Numeri 11 dal versetto 4 dice: l'accozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo, fa riferimento agli stranieri che uscirono insieme al popolo di Israele dall'Egitto, fu presa da concupiscenza e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare, a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio, e ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna, nient'altro che questa manna. Questi sono cinque esempi delle 10 tentazioni con le quali il popolo tentò Dio, a causa della loro infedeltà, a causa della loro mancanza di fede. Sapete che cosa significa statisticamente 5 su 10? La metà delle volte. Ed è possibile che anche noi, quando nella nostra esperienza quotidiana pecchiamo contro Dio, è possibile che a volte questi nostri peccati abbiano proprio a che fare con una mancanza di fede riguardo alle indicazioni che Dio ci dà riguardo al nostro stile di vita, che ce le dà per il nostro bene e per il semplice fatto che ci ama e desidera che stiamo bene. Vorrei giusto mostrarvi un ultimo passaggio che leggeremo dal Nuovo Testamento, perché queste esperienze del popolo di Israele dovrebbero essere di grande ammonimento, ma anche di incoraggiamento per noi per cercare di fare bene, perché come ho detto adesso, Dio ci ama e desidera che cogliamo questi insegnamenti e li mettiamo in pratica nella nostra esperienza personale. In Prima Corinzi, capitolo 10, è Paolo che, ispirato, scrive, dal versetto 5 ci dice, sempre riguardo al popolo di Israele, alla prima generazione che uscì dall'Egitto: ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Ora, versetto 6, molto importante per noi. Or queste cose avvennero da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormoriamo come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Versetto 11, anche questo molto importante. Or queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. E quando noi ci confrontiamo con diversi tipi di tentazione, perché le tentazioni sono tante, sia da un punto di vista spirituale, morale, che anche da un punto di vista fisico, come dovremmo comportarci? Cosa potremmo fare per vincere le tentazioni? Anche nell'ambito del mangiare, del bere, delle varie distrazioni che possono esserci, sappiamo che molte cose come cristiani sarebbe meglio evitarle. Non essere dipendenti da certe tipologie di cibi, di bevande o di distrazioni che ci tengono lontani da Dio. Come dovremmo comportarci? Qual è stato il problema del popolo di Israele? La mancanza di fede. Noi siamo chiamati ad avere fede, nella potenza di Cristo che può liberarci. Il versetto 13 dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, perciò Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Questo è il mio ultimo passaggio, con questo concluderò. Che cosa ci dice il versetto 31 dello stesso capitolo? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Che Dio possa aiutarci e possa benedirci affinché possiamo mettere in pratica questi utili consigli per noi stessi, affinché questi stessi consigli possano essere utili anche per qualcun altro. Vorrei condividere con voi la prossima persona che avrà parte a questo sermone, ovvero la nostra sorella Licia, che concluderà e ci mostrerà quanto sia importante l'opera della riforma sanitaria, l'opera medico-missionaria per raggiungere gli uomini che si trovano in difficoltà, che ci stanno accanto e che hanno tanto bisogno dell'incoraggiamento da parte di Cristo. Grazie.
Fratelli, sono felice e emozionata di stare qui per parlarvi. Allora, esiste un rapporto molto stretto tra la mente e il nostro corpo. In che senso? Sappiamo tutti che ansia, dolore, rimorso, scontentezza influiscono negativamente sul nostro corpo. Mentre al contrario, l'amore, la fede, una mente serena, uno spirito allegro, promuovono la salute e prolungano la vita. Nel curare i malati non si dovrebbe trascurare l'influsso della mente. Ce lo dobbiamo ricordare. Fondamentale è la volontà. La volontà è una potenza nella cura delle malattie. Siamo in un mondo di sofferenza. Siamo tutti immersi in questo mondo di sofferenza. Venite a me, voi tutti che siete aggravati. Qualunque sia il nostro problema, qualunque sia la nostra tristezza, abbiamo una guida per dirigere la nostra vita. Abbiamo un sicuro consigliere, un amico comprensivo. Il Salvatore non ci abbandona, lo sappiamo. Il Consolatore dimora con noi, in noi. E gli angeli sono i nostri compagni. Non ci pensiamo, ma abbiamo gli angeli vicino a noi. La mano di Gesù si tende compassionevole verso chi è sofferente, si commuove per i nostri dolori ancora oggi. Io ti ho scolpito sulle palme delle mie mani, non temere perché sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Fratelli, tutto il cielo ha a cuore la nostra salvezza. Ciò che è più prezioso per la salute del corpo e dell'anima è avere un cuore pieno di gratitudine, pieno di lode. Saremo così ripieni, più ripieni di fede, più gioiosi. In Isaia 58 è scritto: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, si rallegri il cuore di quelli che cercano l'Eterno. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio. Egli è la mia salvezza, il mio Dio, la mia forza e il mio scudo. Perciò festeggerò e lo celebrerò. C'è un lavoro da svolgere, fratelli, da parte delle nostre chiese, di cui pochi hanno idea. Ho avuto fame, dice Cristo, mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete, mi avete dato da bere. Ero straniero, mi avete accolto. Nudo, mi avete vestito. Ero malato, mi avete visitato. Ero in prigione, siete venuti da me. La missione di Cristo era quella di guarire i malati, incoraggiare i disperati, fasciare coloro che avevano il cuore spezzato. E quest'opera deve essere da noi portata avanti, tra i bisognosi e i sofferenti dell'umanità. Riportiamo loro la luce del sole, parliamo loro, preghiamo per loro, leggiamo la parola di Dio con loro. Ogni membro di Chiesa dovrebbe sentire il dovere di aiutare a evangelizzare nel proprio quartiere, nella propria via. Quando andiamo a trovare i nostri amici o i nostri vicini, mostriamo interesse per il loro benessere fisico e spirituale. Invitiamoli a casa nostra a leggere la Bibbia, se riusciamo ad avere confidenza, riusciamo a fare anche questo. Presentiamo Cristo come un Salvatore che perdona i nostri peccati. Ci riconosciamo in tutto questo? Dio richiede il tuo volto allegro, le tue parole piene di speranza, la presa della tua mano. C'è lì fuori che ha bisogno del pane della vita, portiamoli a Gesù. E in tutta la nostra opera Cristo sarà presente per lasciare un segno nei loro cuori. L'opera medico-missionaria autentica, sapete qual è? È il Vangelo messo in pratica. Ama il tuo prossimo come te stesso. Il Salvatore del mondo ha dedicato più tempo e fatica a guarire i sofferenti dalle loro infermità che a predicare. Sapete quale fu l'ultima raccomandazione fatta agli apostoli da parte di Gesù? Fu quella di imporre le mani sui malati per poterli guarire. Ricordiamo prima le necessità dei bisognosi, diamo sollievo alle loro sofferenze fisiche e solo dopo troveremo la strada per raggiungere i loro cuori. Niente assicura la forza spirituale e sviluppa lo zelo quanto la visita alle persone povere, alle persone sofferenti, malate, per aiutarli anche a conoscere soprattutto la verità e fondare la loro fede, la loro sicurezza, la loro gioia in Gesù Cristo. Cristo, il grande medico missionario, è il nostro esempio. Egli guariva gli ammalati, predicava l'Evangelo. Nel suo ministero guarigione e predicazione erano strettamente unite, neppure oggi devono essere separate. Il Vangelo e l'opera medico-missionaria devono avanzare di pari passo, devono essere come il fiume che irriga la nostra Chiesa, che scorre nella nostra Chiesa. Il Vangelo deve essere legato ai principi della riforma sanitaria della nostra Chiesa avventista, New Start, le cure naturali, gli otto dottori, quelle che, di cui stiamo parlando anche con le pillole della salute, che, per ricordarci, no? Di cui la sorella White, tra l'altro, già nel 1800 ne parlò. Aria, luce, temperanza, sono queste le cose che dobbiamo conoscere. Riposo, esercizio, alimentazione, fiducia nel potere divino. Questi sono i veri rimedi. Sono le nostre argomentazioni bibliche, igieniche e scientifiche, sui fattori che favoriscono la salute e la longevità, e la ricerca medica tende a confermarle. Ogni membro di Chiesa dovrebbe avere una conoscenza riguardo alle cause della malattia, ogni membro di Chiesa, e capire quali siano i semplici trattamenti consigliati per dare un po' di sollievo ai sofferenti, ma soprattutto dovremo pregare con fede e semplicità, conducendoli al grande medico. Nel nostro cammino, nella nostra opera per il Signore, noi non siamo soli. Abbiamo accanto gli angeli, come dicevo prima, che ci permettono di trovare l'accesso ai cuori delle persone e quante benedizioni riceveremo. Parlo anche per me. La sorella White è stata ripetutamente informata che l'opera medico-missionaria è destinata ad avere, con l'Evangelo proclamato dal terzo angelo, ritorno di Cristo e vita eterna, lo stesso rapporto che esiste fra il braccio e tutto il corpo, dicevamo prima. Sotto la guida divina, essi devono procedere uniti nel preparare la via al ritorno di Cristo. La mano destra, cioè la cura per il nostro prossimo, deve essere sempre attiva, costantemente al lavoro, e Dio la fortificherà. Il corpo, l'Evangelo, ha bisogno della mano per poter svolgere un'opera decisa ed efficace. Il messaggio che riguarda la riforma sanitaria, dice la sorella White, deve essere annunciato in ogni chiesa. Noi siamo giunti in un'epoca, ci stiamo già da un bel pezzo in quest'epoca, in cui ogni membro di chiesa dovrebbe occuparsi dell'opera medico-missionaria. La missione della riforma sanitaria è lo strumento nelle mani del Signore per alleggerire la sofferenza del nostro mondo, quindi queste leggi naturali, per il recupero della salute fisica e spirituale. Quest'opera, questa riforma sanitaria, questi otto dottori, recano la firma del cielo e aprirà le porte all'ingresso di altre preziose verità, Cristo. Tanti che non sono della nostra fede desiderano il soccorso, che noi cristiani abbiamo il dovere di dare. Se il popolo di Dio, se tutti noi, manifestassimo un sincero interesse per i propri vicini, molti sarebbero raggiunti dalla verità. Niente dava valore all'opera quanto l'assistenza prestata alle persone, là dove esse si trovano. Migliaia di esse potrebbero rallegrarsi nel messaggio, se noi che sosteniamo di amare Dio e di osservare i comandamenti di Dio agissimo come Cristo agì. Prima Pietro 2. Perché a questo siete stati chiamati, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. Dobbiamo essere coscienti dell'importanza di questi temi. Vado verso la conclusione, fratelli. Cerchiamo di mettere in pratica quanto detto oggi. Deve diventare un patrimonio personale. Cerchiamo di interessarci personalmente per come sviluppare una buona conoscenza nell'ambito della salute personale, anche attraverso le nostre pere della salute. Un piccolo aiuto per poter aiutare noi stessi e il nostro prossimo, partecipando alle attività della Chiesa, che a breve si svolgeranno. Noi stiamo per organizzare per settembre il Salute Expo. E abbiamo bisogno di ognuno di voi. Come dice Cristo, siamo un corpo unico. Abbiamo bisogno di ogni membro che ne fa parte, per poter evangelizzare efficacemente con potenza. Venire incontro ai bisogni dell'altro, ricordiamoci, è una doppia benedizione. Isaia 58, dividi il tuo pane con chi ha fame, non nasconderti al tuo prossimo, allora la tua luce si leverà nelle tenebre, la tua guarigione gioremiglierà prontamente, allora chiamerai l'Eterno ed egli ti risponderà, eccomi.
Il gruppo del dipartimento per questo messaggio molto forte e profondo, grazie. Ci avviamo alla conclusione e invito Andrea per il canto finale.
E se nei cieli ti lodiamo e ringraziamo per questi momenti di riflessione che hanno dimostrato il tuo amore, dimostrano il tuo amore profondo per noi. Grazie Padre, perché ci rendiamo conto che sono temi importanti, è una cosa seria, si tratta del valore della nostra vita e questo valore immenso, ti chiediamo di darci una visione di questo valore immenso che ha la nostra vita ai tuoi occhi, per essere motivati, perché la motivazione è tutto, motivati a metterci in ginocchio e chiederti, oh Signore, di donarci la volontà di volere, di donarci la forza di staccarci da quello che ci allontana da te e, Signore, impegnarci e personalmente a cercare il tuo volto e a impostare nuove abitudini nella nostra vita. Padre Santo, se questi erano messaggi importanti nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, quando eri qua su questa terra tu, nel 1800 con il movimento avventista, quanto più lo sono oggi. Sono tempi difficili, sono tempi seri, ti chiediamo di darci una visione di questo. Grazie, grazie perché tu lo fai. Inizio da me stessa, Signore, per questo, e a lodarti e ringraziarti per ciascuno di noi qui. Nel nome di Gesù, amen.
Signore, moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto il cielo e la terra, ora e sempre. Amen. Mm.